ancora segnare, devo ancora fare l'appello.
Buon pomeriggio. Apriamo la seduta della prima commissione affari istituzionali generali. Ordine del giorno, aggiornamento sulla sicurezza stradale. Procediamo con l'appello. Ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Boniccioli, Brucoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, no, Crucioli, ho visto, D'Angelo, no, De Benedictis, cioè delega, dell'astrologo, Falcone, buon pomeriggio, Alteri, delega notar Nicola, Gandolfo, Ghio, l'ho visto, Gozzi, Grosso, Cabur, Lodi, Lo Grasso, Manara, Pandolfo non c'è, Pasi, non lo vedo, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, non c'è, Vacalebre, mi sembra di averlo visto, non lo vedo, Veroli c'è, Villa e Viscogliosi. Appena abbiamo un momento di silenzio, cediamo la parola all'assessore che ci introduce la commissione, che direi di far terminare fra le 4:30 e le 5. Assessore, a lei.
Un intervento a...
No, vogliono iniziare con la...
Speravo un intervento preliminare, così a caldo, subito. Allora, innanzitutto grazie. Innanzitutto vi chiedo scusa perché il materiale che vi è arrivato nella cartella atti è arrivato un po' tardi, me ne rendo conto, è una commissione che abbiamo preparato in pochi giorni, quindi le slide che vedete, abbiamo fatto una raccolta di dati, eccetera, quindi l'analisi che abbiamo fatto me l'hanno consegnata stamattina alle 7:30, è il tempo di fare qualche piccola modifica, qualche aggiustamento, ve l'ho fatta inviare il prima possibile, quindi so quanto ci tenete a ricevere per tempo le slide o comunque il materiale nella cartella atti, me ne scuso per il ritardo. Allora, innanzitutto faccio una mozione d'ordine subito, così proviamo a evitare polemiche successivamente, a me che non vedo D'Angelo che l'altra volta aveva fatto questa polemica. No, giusto per capire, allora io farò una presentazione dei dati e di quella che è l'attività che stiamo facendo e a fianco ai dati e l'attività che noi stiamo facendo sulla tematica sicurezza stradale, a fianco mettiamo anche quelle che sono le variazioni per quanto riguarda la sinistrosità, i morti su strada, i feriti, e quindi quello che si vuole far vedere è che in base all'azione che noi abbiamo messo in campo in questi ultimi 2 anni, quindi con una chiara strategia per andare a contrastare alcuni comportamenti pericolosi che creavano pericolo sulle strade, vedere questa azione, che reazione, quindi che cambiamento ha avuto sulla sicurezza stradale. La illustro io, però prima che mi dite che poi faccio il comandante, ditemi voi se volete che la espone il comando. Noi ci siamo preparati entrambi, però
a tal proposito... A tal proposito ne approfitto per introdurre anche quelli che sono gli auditi, i nostri ospiti oggi, che sono il dottor Manzo, vicecomandante della Polizia Locale, il dottor Ferri della Polizia Locale e la dottoressa Stefania Rosso della FIAB. È presente anche un esperto per il gruppo Rosso Verde, la signora Alessia De Marco.
Allora,
parola all'assessore.
Cominciamo con... l'analisi che abbiamo fatto è sull'attività che noi abbiamo svolto, che sono attività di contrasto ai comportamenti pericolosi, attività educativa all'interno della scuola, e attività educativa da parte della, degli agenti di polizia locale su strada, quindi con attività volte a fare sensibilizzazione e attività educativa verso comportamenti scorretti. Quindi abbiamo, diciamo, fatto una presentazione, una reportistica su queste tre attività, quindi saranno divise. Cominciamo con un confronto innanzitutto su quello che è l'andamento generale di incidentalità 2023-2024. Vediamo se siamo bravi. Ok. La tecnologia nel comune funziona. Quello che abbiamo analizzato sostanzialmente è un ovviamente i dati al 2024 sono su 9 mensilità, quindi da fare ovviamente una giusta proporzione per comprendere il paragone sull'annualità 2023. Abbiamo avuto nel 2023 un totale di incidentalità conferiti pari a 7.389 scusi, 3.429 feriti nel 2023, nel 2024, nei primi 9 mesi, siamo a 2.578, con una mortalità di 12 decessi sul 2023 e 7 decessi sul 2024. Facendo una proporzione su quello che potrebbe essere l'andamento alla fine dell'anno, vediamo un sensibile calo, che è un calo che ormai è strutturato da parecchi anni. Quindi un costante andamento di calo sia per quanto riguarda i feriti sia per quanto riguarda la mortalità su strada. Ricordo che nel 2017, se non ricordo male, i decessi su strada erano superiori a 30 e quindi poi in proporzione anche i feriti gravi. Dal 2017, anno dopo anno, questa mortalità sta scendendo. Adesso, ci auguriamo tutti che si fermi a 7, però ovviamente rispetto ai primi 9 mesi del 2023, se volete fare un paragone, c'è già un calo sia di mortalità sia di per quanto riguarda i feriti gravi. Sì, dopo. Ah, è spenta. Un
problema tecnico.
Volete che continuo e magari io... Tanto avete le slide voi, no? Ok. Sulla pagina numero 4 abbiamo voluto invece porre l'attenzione... Io comincio, continuo, non c'è problema. Su quelli che erano la principale causa di mortalità su strada, che era l'investimento sui pedoni. Nel 2023 gli investimenti pedoni sono stati un totale di 556, con 501 feriti e 7 decessi per investimento pedone. Attualmente nel 2024, anche in questo caso, la proporzione ci dà un calo, siamo a 400. Un totale di 400 con morti 4, feriti 367. Cos'è che abbiamo fatto per andiamo ancora avanti sulla slide numero 5 per quanto riguarda gli aspetti generali di incidentalità. Ovviamente su dati generali, quindi sul 2023 abbiamo 7.389 incidenti, 12 morti, 3.429 feriti, di cui 61 in prognosi riservata, incidenti con soli danni a cose 3.948, mentre per quanto riguarda gli investimenti pedoni, quindi qua sulla slide numero 5 abbiamo voluto sul 2023 fare una distinzione soltanto su incidenti che coinvolgevano pedoni, incidenti appunto 557, 7 morti, 501 feriti, di cui 19 in prognosi riservata e 48 illesi. Poi sotto magari poi non vi elenco tutti, sono le sanzioni elevate sugli incidenti, quindi la causa dell'incidente che vi fa comprendere qual è stata la motivazione dell'incidente. Nella maggior parte dei casi ovviamente la principale causa di morte o di incidenti dovuti a investimento pedone ovviamente è la mancata precedenza, quindi è stata contestata in 179 casi la mancata precedenza al pedone sulle strisce pedonali. Sul 2024 poi abbiamo i dati che anche lì la causa principale per quanto riguarda gli investimenti pedoni era ovviamente la mancata precedenza ai pedoni. Cosa abbiamo fatto per cercare di andare a contrastare appunto questo comportamento scorretto della mancata precedenza ai pedoni? Abbiamo fatto un'intensa attività di contrasto e di controllo soprattutto nel 2023, che ha comportato una maggiore attenzione da parte degli utenti della strada, sia da parte di chi non dava la precedenza ai pedoni, ma anche da parte dei pedoni che attraversavano in maniera magari irregolare o lontano dalle strisce o senza rispettare la precedenza semaforica. E quindi abbiamo fatto un'attività sia di controllo per quanto riguarda sanzioni ai pedoni, ma soprattutto per quanto riguarda la mancata precedenza ai pedoni. Se andiamo a vedere poi appunto quello che sono state le attività sanzionatorie per i pedoni, io passo da una slide all'altra, quindi se vuoi magari a mano che io la dico tu la metti, perché l'attività ad esempio sanzionatoria per quanto riguarda la mancata precedenza ai pedoni, chiedo scusa, che sarebbe la slide numero 16, no, questa è velocità, no, infatti, la mancata precedenza, più avanti, la 21, grazie. Siamo passati nel 2022 da 2.885 sanzioni a 3.191 nel 2023 e dai primi 9 mesi del 2024 a 4.050. Noi pensiamo che questa attività di controllo e contrasto a questo comportamento scorretto, quindi anche con presenza di agenti agli incroci, ha determinato una maggiore attenzione che quindi si sta vedendo contestualmente con una riduzione degli investimenti dei pedoni e quindi di conseguenza anche delle conseguenze gravi, sia per quanto riguarda la promessa riservata, sia per quanto riguarda la mortalità. Questo ci tenevo a dirlo come dato principale, perché noi abbiamo fatto proprio un'analisi per comprendere quali erano le motivazioni principali che portavano a rendere le nostre strade insicure. E su quella abbiamo cercato di fare un'azione mirata. Se andiamo invece a vedere un'analisi statistica delle sanzioni che ci sono state nell'arco degli anni, vediamo che per quanto riguarda la slide numero 12, confronto annuale del numero di pattuglie e numero operatori impegnati in servizio specifico di sicurezza stradale, quindi l'attenzione che noi abbiamo messo sul concetto della sicurezza stradale, qui vediamo che sostanzialmente nel 2023 avevamo un numero di pattuglie 11.383 e un numero operatori 30.000, se andiamo a fare una proporzione l'impegno più o meno è rimasto costante, però se andiamo a vedere la media mensile siamo a più 4% per il numero di pattuglie, tra la media mensile del 2023 e la media mensile del 2024, quindi 4% in più per quanto riguarda il numero di pattuglie e 7% in più per quanto riguarda gli operatori. Qui ovviamente faccio una piccola premessa che dall'inizio dell'anno ancora come polizia locale non abbiamo avuto copertura del turnover che ci è stata garantita dalla direzione personale entro la fine dell'anno, quindi ad oggi noi abbiamo 42 agenti in meno rispetto al primo di gennaio, quindi abbiamo un aumento di attività finalizzata alla sicurezza stradale nonostante in questo momento noi abbiamo circa un 4% in meno di personale impiegato da parte con compiti di polizia locale. E quindi questo per farvi comprendere che nonostante i tanti fronti che in questo momento la polizia locale deve affrontare anche in termini di sicurezza urbana e di presidio del territorio, oltre ai tanti cantieri che in questo momento sul nostro territorio stanno nascendo e che comportano e determinano un incremento di impegno volto alla viabilità, sul 2024 abbiamo mantenuto comunque attenzione e abbiamo incrementato quella che era l'attenzione sulla sicurezza stradale. Se andiamo a vedere invece slide numero 13, il confronto annuale degli accertamenti del codice strada, quindi un ragionamento totale delle sanzioni emesse, siamo partiti dal 2022 per far vedere un attimino il trend. Nel 2022 avevamo un totale di 221.000 sanzioni, di cui 171 con operatori su strada e 50.000 con accertamenti da remoto. Perché abbiamo messo 2020? Perché dal 2020 c'è stato un incremento importante di strumenti sanzionatori da remoto, tant'è vero che poi abbiamo un incremento importante nel 2021 che hanno determinato un incremento da 171.000 a 253 e da 50 a 219.000 per sanzioni da remoto, quindi c'è stato il raddoppio delle sanzioni a cavallo tra il 2020 e il 2021, con un trend che è andato a essere costante per quanto riguarda l'attività dell'operatore su strada, e quindi significa che nell'arco degli anni che passavano, diciamo che la polizia locale, l'attività sanzionatoria e di controllo del territorio della polizia locale è rimasta costante, tant'è vero che comunque 2022-2023 e sul parziale 2024 sostanzialmente l'attività sanzionatoria è rimasta costante, quello che invece è diminuito drasticamente, nonostante tra il 2022 e il 2023 sono aumentati i sistemi di controllo da remoto, le sanzioni da remoto sono crollate in maniera importante, perché comunque nonostante l'incremento dei T-Red sostanzialmente e degli autovelox, le multe da 230.000 del 2022 sono a 136.000 nel 2024. Questo perché è molto significativo? È significativo perché significa che dove ci sono stati messi gli strumenti di rilevazione da remoto ha determinato inevitabilmente una educazione nel comportamento corretto, che si vede con la diminuzione di multe, perché da lì non si scappa, cioè il passaggio con il rosso, il passaggio a una velocità non consentita o diciamo quelle che sono le sanzioni che vengono elevate con gli strumenti da remoto, quello è un dato oggettivo che se diminuiscono, diminuiscono perché diminuiscono i comportamenti scorretti. Poi più avanti andremo a vedere una slide, non so se è prima o dopo, sulle incidentalità, quindi abbiamo fatto anche un'analisi sulle incidentalità negli incroci dove sono presenti gli strumenti di rilevazione da remoto, e quello che abbiamo notato è che in tutti gli incroci, in tutte le strade dove c'è un rivelatore da remoto di comportamenti scorretti, abbiamo avuto contestualmente anche una riduzione di sinistrosità. Quindi ovviamente è legata al fatto che la gente, comportandosi in maniera più corretta, ha una tendenza a fare incidenti. Abbiamo detto che è la slide numero 9-10. Infatti, se andiamo a vedere sulla slide, no, scusate se passo da una slide all'altra, poi magari con i vostri interventi poi magari possiamo approfondire su un argomento specifico, però se andiamo a vedere confronto andamenti incidenti con esito mortale o lesioni su intersezioni con controllo remoto delle violazioni semaforiche, vediamo che abbiamo avuto un picco nel 2022, ma sostanzialmente dal 2018 al 2024 c'è una sostanziale diminuzione di quelli che sono gli incidenti che hanno causato o morte o lesioni grave alle persone. Se andiamo a fare, ripeto, adesso il dato più, diciamo, più eclatante sono col picco del 2022, che poi è conciso anche col picco, se non ricordo male, delle sanzioni. Sì, delle sanzioni emesse, perché nel 2022 le sanzioni da remoto erano 230, abbiamo avuto una praticamente sostanziale o quasi dimezzamento degli incidenti che hanno comportato morte o feriti gravi. Quindi sostanzialmente quello che possiamo dire è che gli strumenti di rilevazione da remoto, è ovvio che all'inizio hanno un'impennata di sanzioni, con una conseguente nell'arco del tempo educazione a un comportamento corretto e conseguente anche diminuzione di sinistrosità con conseguenze gravi o addirittura con la conseguenza della morte. Quindi oggettivamente questo è quello che noi il risultato che noi vogliamo ottenere, che non è quello di fare le sanzioni, che per fortuna sono in calo, ma quello di ottenere una diminuzione di feriti e di feriti gravi. Sì, la 10, sì. Stesso discorso sul perché quello di prima era sui semafori, quindi passaggio con il rosso mancato rispetto della linea di stop, quindi fermata del veicolo oltre la linea dello stop. Mentre per quanto riguarda gli eccessi di velocità, stesso identico discorso, abbiamo un picco sul 2022 con 232 incidenti che hanno determinato o morte o lesione grave, e sostanzialmente quasi un dimezzamento nel 2024. E quindi anche per quanto riguarda gli autovelox o i tutor che misurano la velocità media, si è raggiunti quello che era l'obiettivo che l'amministrazione si era prefissato, che è quello appunto di rendere più sicure le strade. Allora, sì. Slide numero 25. Non vorrei leggerli tutti i dati perché ci sono tantissimi numeri, quindi magari mi limito poi a alcuni dati specifici, ad esempio come le sanzioni emesse per guida in stato di ebbrezza e rifiuto a sottoporsi di controllo. Quello che abbiamo notato, questo è un dato estremamente interessante, che più passa il tempo, più gli operatori fanno fatica, per fortuna, a fare sanzioni per quanto riguarda la guida in stato d'ebbrezza. Molte volte vengono fatti delle attività di controllo sul territorio, dove la stragrande maggioranza del pretest che viene fatto prima del controllo etilometrico dà esito negativo. Quindi voi qua vedete come dire, dei provvedimenti che diminuiscono in termini di sanzioni per quanto riguarda il ritiro di patente o comunque sanzioni legate all'uso, all'uso di alcol prima di mettersi alla guida. In realtà, cioè, questo è dovuto al fatto perché noi prima di fare l'etilometro facciamo il pretest e risultano spesso e volentieri pretest negativi. Quindi questo anche lì è un risultato estremamente positivo, perché significa che anche da questo punto di vista sta passando il concetto, da questo punto di vista, perché c'è un'attività pesantemente repressiva da parte della polizia locale di continui controlli, soprattutto nei weekend, che ha determinato da parte del cittadino il non mettersi alla guida se beve, oppure di organizzarsi. Noi abbiamo avuto dei riscontri anche da parte, diciamo, soprattutto dei giovani, che si organizzano per, quando escono in comitiva, di individuare uno che riporta a casa gli altri. Questo era uno dei messaggi che noi abbiamo spesso lanciato anche attraverso le nostre campagne. Oppure molto sta andando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o dei taxi. Tant'è vero che recentemente ci sono stati anche degli accordi tra alcuni gestori locali e alcuni tassisti, che hanno determinato un servizio di accompagnamento a casa per quelli che magari non volevano riprendere la macchina. Questo perché è passato il messaggio, che secondo me è quello che noi volevamo passare, che se si mettono alla guida la probabilità di trovare una pattuglia che ti fa l'etilometro è talmente alta che non conviene rischiare. Quindi in molti hanno cambiato i propri comportamenti nel rientro a casa, oppure i loro comportamenti nel bere alcolici nel momento in cui facciamo le serate. Stesso discorso per la droga, perché ovviamente noi facciamo sia il controllo dell'alcol test che anche il pretest per quanto riguarda la possibile guida in stato di effetto alterato da droghe. La di 21 abbiamo già vista, quella sulla precedenza dei pedoni. Stesso discorso per quanto riguarda la guida con i telefoni. C'è stata un'attività molto repressiva ante 2022, che ha determinato un incremento di sanzioni, e abbiamo visto che col tempo queste sanzioni stanno diminuendo. Abbiamo visto che il controllo su strada non è diminuito, perché noi abbiamo incrementato la nostra presenza sulle strade, facciamo, tra virgolette, per fortuna, meno fatica a trovare persone che guidano con il cellulare. Quindi, paradossalmente, questo è il vero risultato positivo. Far fatica a trovare persone che commettono l'illecito come il guida col cellulare, che è uno dei più pericolosi. Giusto per fare un esempio, ne avevamo 5.184 nel 2023, 5.335 nel 2022, nel 2024 siamo fermi a 3.400, significa che con una proporzione probabilmente sarà un ulteriore calo di sanzioni per gente che guida col cellulare, nonostante l'incremento di presenza in strada di operatori con finalità di sicurezza stradale. Abbiamo dato un'attenzione particolare all'attività, soprattutto negli ultimi due anni, quindi nel 2022, 2023 e 2024, alle sanzioni elevate su stalli, scivoli e raccordi riservati a invalidi. Su questo abbiamo messo un'attenzione particolare, e anche qui stiamo notando un calo delle sanzioni, quindi un calo dei comportamenti scorretti. Due attività abbiamo voluto mettere in campo negli ultimi due anni che comportavano un aumento di rischio per la sicurezza stradale, oltre a quella di guida in stato di ebbrezza e mancata precedenza ai pedoni, che erano l'occupazione delle corsie e delle piste ciclabili, che sono anche incrementate in maniera importante sul nostro territorio, e la sosta in seconda fila, perché sono due violazioni che determinano un pericolo all'interno delle strade, perché ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i ciclisti che si ritrovano una macchina parcheggiata sulle piste ciclabili, il dover uscire dalla pista ciclabile per poter rientrarci, questo determinava un incremento di rischio. Abbiamo visto anche un incremento di sinistrosità. Per quanto riguarda le soste in seconda fila, siamo passati dalle 3.255 multe del 2022 alle 4.368 del 2024, che è ovviamente un dato parziale a 9 mesi, mentre per quanto riguarda anche qui le sanzioni elevate su piste ciclabili da 1883 siamo passati, del 2022 siamo passati a un dato parziale del 2024 a 3100 sanzioni. Questo per segnalare come dato di attenzione dal punto di vista della polizia locale a quelli che sono appunto questi comportamenti. Ultimo dato che volevo dare invece era l'attività che noi abbiamo fatto di educazione alla sicurezza stradale sia presso gli istituti scolastici sia con educazione fatta da campagne di sensibilizzazione. Abbiamo fatto già più di una commissione sulla campagna Pensaci Prima che sta andando avanti e che sta avendo un importante successo mediatico anche di visualizzazioni a livello mediatico, soprattutto sul target più giovane. Abbiamo intensificato e continuato anche sul periodo estivo, nonostante in termini temporali era già finita la campagna, ma abbiamo deciso durante il periodo estivo di continuare con l'attività su strada legata alla movida, quindi con il nostro camper, che non era un'attività di controllo, ma era un'attività solo e esclusivamente puramente di educazione, dove andavamo nelle zone principalmente di movida, dove invitavamo i ragazzi, prima di mettersi alla guida, a fare un controllo etilometrico per dargli, come dire, il dato se si mettevano alla guida, se rischiavano diciamo. Ovviamente loro lo facevamo per vedere se rischiamo di fare la multa, noi invece lo facevamo come concetto di fai il controllo, così hai la percezione di quanto rischi a metterti alla guida e quindi a fare un incidente stradale. E quindi lì abbiamo continuato anche su questo periodo estivo. È ovvio che tutte queste cose che abbiamo noi messo in campo, dal controllo su strada, etilometri come attività sanzionatoria, educazione stradale legata a nostre iniziative su strada e ovviamente la campagna di sensibilizzazione Pensaci Prima, è ovvio che comprendere quale sia stato lo strumento più efficace è difficile, però il dato oggettivo è quello che noi abbiamo oggi, molte meno persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza o comunque in stato alterato da alcol e droghe, e sicuramente abbiamo una diminuzione di incidenti stradali sul nostro territorio, di conseguenze gravi e di morti sul nostro territorio. E quindi questo, secondo me, è l'obiettivo principale che noi ci dovevamo porre. Abbiamo fatto un'intensa attività, un incremento importante di attività all'interno delle scuole per fare sicurezza stradale. Vi abbiamo dato, nella slide numero 29, vi ho dato il dato degli alunni raggiunti nel quinquennio 2017-2022, che sono stati 2585, nel biennio 2023-2024, con un 24 ancora da chiudere, siamo già a 2461 studenti raggiunti. Questo è un dato che secondo me ha dei grossi margini di miglioramento, perché comunque è vero che poi vai da uno studente e quello studente parla magari col fratello, magari parla con i genitori, quindi c'ha, come dire, è un'attività che ha un coefficiente di moltiplicazione e di educazione stradale, perché i bambini, i ragazzi sono, come dire, più recettivi rispetto a quello che può essere un'educazione stradale nei confronti di una persona già maggiorenne o comunque di un adulto, e quindi ha un effetto moltiplicativo il fatto che andiamo a parlare con i ragazzi. Però oggettivamente questo è un dato che secondo me ha e deve avere ampi margini di miglioramento. Sicuramente se andiamo a analizzare da un quinquennio 2017-2022, oggi possiamo dire che avere già più che raddoppiato il lavoro fatto all'interno delle scuole è un ragionamento che noi dobbiamo fare, di trovare sicuramente le modalità per poterle incrementare di più. Noi abbiamo fatto anche un protocollo d'intesa con ACI, perché ovviamente il costo, tra virgolette, di un'amministrazione che vuole andare nella scuola è il fatto di comunque di avere degli operatori, in questo caso agenti di polizia locale, che materialmente vanno nella scuola. Secondo me è una strada che si può percorrere, che stiamo provando di percorrere, cercare di trovare delle partnership. Abbiamo da poco siglato anche un protocollo con le scuole guida, e l'attività che continuiamo a fare con ACI, anche con la campagna Pensaci Prima, per cercare di moltiplicare anche la nostra presenza alla scuola, non necessariamente distogliendo dall'attenzione e dal presidio territoriale gli agenti di polizia locale. Questa è una sfida che stiamo cercando di portare avanti con delle partnership, appunto, come dicevo, con ACI Club e con le associazioni delle autoscuole, con cui abbiamo fatto dei protocolli d'intesa, appunto, per cercare di supportarci reciprocamente nell'attività di educazione all'interno delle scuole. C'era qualcos'altro che volevamo dire in particolare? No, io mi fermerei qui. Gli altri poi sono dei numeri legati alle classi raggiunte, eccetera, eccetera. Però io lascerei qua il dibattito perché comunque secondo me la sicurezza stradale può essere fatta con più strumenti. Siamo qui, ovviamente, abbiamo messo sul tavolo quella che è la nostra esperienza, è l'indirizzo politico dato dall'amministrazione, è l'attività e lo sforzo che è stato messo dalla direzione della polizia locale per poter cercare di fare un lavoro che migliorasse la sicurezza stradale. Siamo consapevoli che gran parte una buona attività di miglioramento della sicurezza stradale viaggia in parallelo con un miglioramento della qualità delle nostre strade, vi anticipo su attività che deve essere fatte di manutenzione strade, di miglioramento degli incroci, di miglioramento della visibilità degli incroci con attraversamenti pedonali. Questa è un'attività su cui noi interveniamo dando i nostri pareri come polizia locale, si lavora in sinergia sia con la direzione manutenzione sia con la direzione mobilità. Vi anticipo che se mi fate delle domande su cosa si sta facendo sulla manutenzione e quali sono i soldi investiti in manutenzione stradale, quali sono i soldi investiti in attività di messa in sicurezza di incroci e di miglioramento della visibilità degli incroci, o si fa una commissione dove si coinvolgono anche le altre due direzioni, altrimenti io faccio fatica a rispondere perché non ho dei dati precisi. Quello che vi posso dire è che la polizia locale ha un contatto diretto con la direzione manutenzione tutte le volte che ci si trova ad individuare una situazione di pericolo legata a un ammaloramento della strada. Noi subito interveniamo con la presenza della polizia, con l'intervento di Aster per segnalare o mettendo una transenna o mettendo un cartello di segnalamento dell'ammaloramento della strada, se l'ammaloramento è particolarmente pericoloso, e si richiede l'immediato intervento delle manutenzioni. Stesso discorso lo si sta facendo con la direzione mobilità, dove si è fatto un lavoro di analisi degli incroci per andare a evidenziare quali erano gli incroci con la maggiore sinistrosità e con il maggiore indice di pericolosità, e con la direzione mobilità e con alcune risorse che sono arrivate dal Ministero delle Infrastrutture sono stati fatti dei lavori di messa in sicurezza, o comunque sono in cantiere dei lavori di messa in sicurezza. Però se mi chiedete quando, come, perché sono stati fatti questi lavori, facciamo magari poi una commissione, però ci rendiamo conto e siamo consapevoli che la sicurezza stradale la si può migliorare con attività della polizia locale di controllo e presidio del territorio, la si può migliorare sicuramente con attività sociale ed educativa all'interno delle scuole e con campagne rivolte ai giovani, ma tanto si può e si deve fare anche con attività di manutenzione e attività di miglioramento infrastrutturale. Io ho parlato anche 15 minuti, quindi lascio a voi i vostri interventi e poi eventualmente prendiamo nota dei suggerimenti o rispondiamo insieme al vicecomandante Manzo a eventuali vostre domande o perplessità.
Grazie assessore. Allora, vuole intervenire? È già prenotato, già visto, già da stamattina, si ricorda come. A lei la parola.
Grazie mille, mi sono presentata stamattina, mi ripresento per chi non c'era stamattina, sono Stefania Rossi, sono un architetto e sono membro della FIAB, del gruppo tecnico della FIAB, e sono stata appunto invitata a partecipare per portare il punto di vista della FIAB sulla questione. Sarò brevissima. I dati che abbiamo visto sono molto interessanti, tuttavia ci preme segnalare alcune questioni. Intanto che Genova purtroppo come numero di incidenti rimane la terza in Italia, terza solo dopo Roma e dopo Milano, cioè è peggio di Napoli, è peggio di Palermo, è peggio di città anche più grandi di Genova, e che comunque 12 mi sembra che si dicesse all'inizio delle slide morti sulla strada sono tanti, cioè l'obiettivo ovviamente deve essere zero. Siamo molto, diciamo, contenti del fatto che siano aumentati i controlli sulle ciclabili, perché infatti sicuramente quello che volevo dire oggi erano le due questioni che sono state dette, e una è la pericolosità della sosta in seconda fila in generale per noi ciclisti e la pericolosità dell'utilizzo improprio delle ciclabili. Diciamo, siamo contenti che stiano aumentando i controlli, tuttavia è evidente che non è ancora sufficiente. Nella maggior parte delle città italiane ed europee sicuramente, comunque nelle città dove la qualità della vita è alta, a nessuno viene in mente di posteggiare in seconda fila, a nessuno, non esiste questa cosa. Invece a Genova esiste ed è ancora diffusissima, così come a nessun taxi viene in mente di fermarsi su una ciclabile, a nessun mezzo dell'AMIU viene in mente di fermarsi sulle ciclabili e a nessun mezzo in generale viene in mente di fermarsi in seconda fila per andare a comprare il pane. E lo sappiamo benissimo, è inutile nascondersi. Questi sono, come diceva giustamente l'assessore, mettono il ciclista in una posizione di estrema fragilità, perché o tiri una frenata e rischi di essere travolto da dietro, oppure devi scartare, metterti sull'altra corsia e inevitabilmente non solo diventi l'elemento debole perché sei più lento in una corsia dove vanno più veloce, ma praticamente fai una manovra che è estremamente pericolosa. Quindi, e dai fastidio al flusso del traffico che giustamente sta andando sull'altra corsia. Quindi questa è veramente il punto più critico. L'altro punto più critico a cui è stato accennato stamattina, che noi siamo convinti che sia la chiave di svolta per la sicurezza stradale e soprattutto per diminuire il numero dei morti e dei feriti, è il limite di velocità. E a noi piacerebbe che ci fosse una città a 30, ma quantomeno ci piacerebbe che i limiti che ci sono siano rispettati, con delle multe o con, come dire, degli interventi stradali che facciano diminuire il traffico, che facciano diminuire la velocità, che obblighino a rallentare, come dei restringimenti di carreggiata, come, diciamo, quei tipi di interventi che vengono utilizzati in tante altre città, in tanti altri posti. Nella galleria, faccio un esempio, in Albaro, quella che arriva in piazza Palermo, ecco, quella lì c'è il limite dei 30, io in bici faccio i 30 e vengo praticamente regolarmente falciata dai motorini che ci aprono tutto su quella curva. Questa cosa non è possibile, cioè è veramente poco sicuro. Poi arriva, insomma, è proprio una cosa che non dovrebbe più esistere nelle città di oggi, no? Come, diciamo, il fumo fa male, guidare forte in città è pericoloso, cioè dovrebbe proprio essere bon, da un punto all'altro è proibito, basta, non esiste questo comportamento e la doppia fila non devono esistere più, non è che sì, ma è tollerato, però no, non deve esistere più. Questi due elementi, diciamo, rispetto alle piste ciclabili e ai limiti di velocità sono gli elementi principali, e appunto ovviamente l'altro, che l'ho già detto ma lo ripeto, è l'utilizzo improprio delle ciclabili. La ciclabile di via 20 settembre, è inutile dirselo, al mattino viene utilizzata come sosta merci, no? E non solo merci. Allora forse sarebbe meglio dirlo: dalle 8 alle 10 è sosta merci, cioè non è ciclabile, è una sosta merci, peccato, non sappiamo dove altro mettere le merci. Capiamo che i controlli sono aumentati, purtroppo mi sembra evidente, non solo a me, ma mi sembra che sia evidente a tutti, che non sono ancora sufficienti. Probabilmente non si tratta solo di controlli e di sanzioni, si tratta di un'educazione, però deve arrivare un momento in cui, come dire, ci deve essere un no secco a chi fa i 70 all'ora in città, ci deve essere un no secco a chi ha continuamente questi comportamenti così pericolosi, e ci deve essere, come è successo in tante grandi città, secondo noi, il coraggio di portare la città al più possibile 30, perché a 30 all'ora non muori, perché a 30 all'ora convivono bene i ciclisti, eventualmente i pedoni e tutti i classici pedoni in difficoltà, i passeggini, l'anziano e il disabile e tutti i runner e tutti quanti, ecco, basta. Grazie.
Grazie. Si è prenotato il consigliere Falcone. A lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, un ringraziamento all'assessore che ci ha presentato i dati, ma anche alla polizia, al corpo della polizia locale che è, come dire, è fonte giornaliera di sicurezza e rassicurazione, unitamente alle altre forze di polizia e dell'ordine, diciamo, in città. E l'intervento che mi accingo a fare lo faccio anche in chiave di addetto ai lavori, precisando appunto che, riferendomi anche all'ultimo intervento della dottoressa Rossi, che sì, sarebbe auspicabile, ma come dire, il libro dei desideri non, diciamo, non esiste. Ribadisco il concetto del anche un morto è una perdita, diciamo, elevata, perché parliamo di vite umane. Però nel caso degli incidenti sicuramente la velocità è uno degli elementi che aggrava la situazione, però quando si parla di statistica bisogna anche tenere presente che ci può essere un numero minore di incidenti, però in un incidente magari perdono la vita 5 persone, ecco che il numero dei morti statisticamente subisce, diciamo, una variazione che potrebbe dare una controtendenza a quello che sono i valori. Mi permetto, diciamo, di notare una cosa, assessore, sì che il 2024 i dati sono fermi a settembre e va benissimo, perché non abbiamo la palla di vetro, quindi non possiamo ipotizzare quello che ci sarà. Però sempre da addetto ai lavori, visto che l'annualità 2023 era completa, sarebbe stato più utile magari avere la percentuale 9 mesi su 9 mesi, cioè no, dico questo. E poi mi permetto, diciamo, di suggerire, sempre da capo sezione controllo di gestione, quindi da persona che ha masticato sempre dati e elaborazioni, in queste griglie, in questi dati sarebbe più utile avere anche dei grafici, soprattutto con le famose linee di tendenza, perché quello danno subito ad occhio vivo quello che è l'andamento del fenomeno che si sta censendo, di cui si sta discutendo, e automaticamente uno non, come dire, non è fra virgolette obbligato a fare proporzioni numeriche, ma c'è proprio un elemento che lo inquadra subito. Per quanto riguarda il discorso delle varie anche campagne di informazione, ecco, questo è un capitolo che bisognerebbe insistere, perché è chiaro che si sono fatte prima verso comunque quei ragazzi che vanno in fine settimana o comunque in quelle attività, diciamo, notturne, però non è che sono state fatte l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, c'è da tenere presente che quest'anno ci sono nuovi giovani che si aggiungono a quelli che l'hanno fatto l'anno scorso, perché la gente cresce, quindi è un tema, è un elemento su cui chiedo di mettere, diciamo, sempre un costante impegno, ecco, quindi annualmente prevedere queste campagne informative, perché comunque sono veicolo di persuasione, perché anche se ci sono, diciamo, campagne pubblicitarie anche con immagini e filmati che fanno riflettere, ecco, riuscire a entrare nella mente anche di un solo ragazzo che magari è alla guida di un automezzo, anche se poi questo, diciamo, è statisticamente, diciamo, corrisponde magari a un incidente solo, però magari a quell'automezzo, se è consapevole di quello che può succedere, ecco, a quel punto lì si risparmiano sicuramente vite umane. Un'altra cosa che nelle campagne, diciamo, pubblicitarie e comunque di prevenzione, ecco, spendete una parola sullo spiegare, perché quello è un elemento di difficile, anche se è stato detto che sono in calo, e che ascoltare in viva voce col cellulare in mano equivale comunque a utilizzarlo, questo cellulare, perché mi dici: ma io sono in viva voce. No, tu hai una mano che la stai occupando, e quindi la stai sottraendo al discorso della sicurezza su strada. Quindi E queste sono le cose che per adesso io chiedo e poi mi riservo ancora del tempo per un ulteriore intervento. Grazie.
Grazie consigliere, per favore la parola alla consigliera Ghio.
Sì, grazie Presidente. Assessore, stamattina siamo intervenuti come opposizione, anche se poi è stata colta come un po' una polemica, ma le critiche volevano essere costruttive su un tema che è quello della sicurezza percepita e quella che è la sicurezza effettiva invece degli utenti. Ho fatto la metafora un po' del nostro centro storico su cui so che c'è tanto impegno, ma comunque persiste una distanza, ripeto, tra le due sicurezze. E non entro adesso nei dettagli per quanto riguarda il centro storico e le politiche che riguardano quella parte lì, ma più che altro stiamo parlando di sicurezza stradale, secondo me molto connessa con la commissione di questa mattina e con l'intervento che è stato fatto un po' da questa parte dell'aula, nonché sono contenta di sentire anche la testimonianza di FIAB e dopo di me parlerà anche un'altra testimonianza che spero ascolterà con estrema attenzione. Se non ricordo male, nel momento diciamo di approvazione del nuovo codice della strada, soprannominato da alcune parti politiche e anche da me codice della strage, io avevo richiesto una discussione in apertura di seduta, ma non essendo stata approvata in via definitiva, lei stesso aveva rimandato la discussione a una commissione che poi non so se sia stata la commissione convocata precedentemente oppure questo aggiornamento. Lo dico perché io vorrei dal suo ruolo all'interno di questa commissione, e così non mi dilungo distogliendo l'attenzione su quella che è il mio focus e la mia domanda, un commento per quanto riguarda le aree 30, quindi limiti di velocità all'interno delle aree urbane. Vorrei una sua posizione politica e tecnica, vedo anche intorno a lei persone che possono dare delle risposte, al di là di quello che è stato l'approvazione di questo nuovo codice della strada e tutte le polemiche per me costruttive e necessarie legate a quello. Quello che a me importa è soprattutto il limite dei 30, perché come diceva prima la dottoressa Rossi, noi dobbiamo considerare che a una velocità di 5, l'ho detto anche stamattina, mi dispiace perché era presente in aula, ma va sempre bene ripeterlo, a una velocità di 50 km orari 9 persone su 10 perdono la vita, a una velocità di 30 km orari 9 persone su 10 si salvano, quindi è una grande differenza. Sicuramente c'è bisogno di una forzatura in questo senso e di cambiare le abitudini di una città, va comunicato nel modo giusto e vanno adottate le politiche forti in questo senso, ma non si può distaccare la sicurezza e gli utenti fragili della strada, che nell'80% dei casi sono loro le vittime degli incidenti e degli automobilisti, che è la prima causa, è proprio la velocità, causa di incidenti. Non possiamo distaccare il ragionamento da questo. Poi sicuramente sono tanti altri temi. Io mi vorrei focalizzare e capire politicamente per questa amministrazione, se in qualche modo andrà avanti il suo assessorato fino a fine mandato, io glielo auguro, se in qualche modo ci sarà un'attenzione su questo tema qua, o se possiamo continuare a far finta di niente, che non sia legato al discorso della sicurezza stradale, e continuare a vedere morti, perché no, commissario Falcone, non è il libro dei desideri, ma basterebbe guardare le politiche intorno a noi, anche solo quelle adottate in Europa, per raggiungere il numero accettabile di morti sulla strada, che è zero. Grazie.
Grazie. Parola all'esperto, al signor De Marco. Grazie. Risposta di posto.
Buongiorno, grazie per avermi accolta qui oggi. Parlo come cittadina genovese e ciclista di tutti i giorni, pedone e poi ciclista. Io utilizzo la bici ogni giorno, non ho la macchina, non ho motorino, non ho scooter, mi muovo in bici, lavoro in bici, e mi muovo costantemente in bici, la pizza la prendo in bici e la spesa la faccio in bicicletta con una cargo bike, quindi sono tutti gli effetti ciclista H24. E oggi parlare di insicurezza stradale mi coinvolge particolarmente perché io faccio parte di quel numero di vittime della strada, sono qui per fortuna a parlare, ma 3 anni fa sono stata investita a una velocità di 76 km orari su una strada urbana, quindi faccio parte di quel 0,3% di persone che è sopravvissuta con non pochi danni a un incidente stradale. E ho continuato ad andare in bici, continuo ad andare in bicicletta perché credo in un mondo che può sopravvivere senza l'utilizzo di automobili, ma non senza paura, quindi io ogni giorno attraverso la città per più di 35 km, a destra, a sinistra, su e giù, e non c'è un secondo in cui vivo la città serenamente, per diversi motivi. Le infrastrutture sono praticamente assenti, quindi prima si parlava probabilmente della necessità di creare una commissione ad hoc per parlare di infrastrutture, credo che sia necessario, di sanzioni si parlava di sanzioni e di lavori dal punto di vista culturale fra pubblicità piuttosto che interventi nelle scuole, e credo che siano due cose molto importanti da portare avanti insieme alle infrastrutture e, come ribadiva la consigliera Ghia, la necessità di portare le città a un livello più umano, vivibile, e questo significa rallentare le città, quindi il punto dei 30 km orari penso che sia fondamentale. Io come ciclista ho una media tendenzialmente di 25 km orari e non c'è una volta in cui una macchina o un motorino sia quantomeno lontanamente vicino alla mia velocità, sono tutti ben oltre, mi spostano i capelli e mi fanno paura perché mi si avvicinano particolarmente tanto. E la maggior parte delle strade che attraverso ogni giorno sono prive di anche solo corsie ciclabili, perché è importante fare una distinzione fra corsie ciclabili e piste ciclabili. Le piste ciclabili sono quelle, per esempio, di la bellissima ciclabile di Corso Italia, che è l'unica pista ciclabile in cui mi sento veramente sicura perché è cordolata, separata dalla strada, non c'è nessuno che rischia di investirmi in quel momento. Per il resto, a parte la pista ciclabile, mi pare che va verso San Pier d'Arena, che è staccata dalla strada, sono tutte corsie ciclabili, quindi strisce rosse sull'asfalto che non salvano la vita, non evitano gli incidenti e vengono invase, evitate, utilizzate come parcheggi o comunque sono spesso non sicure ed efficienti perché attraversano buchi e spesso viene da ciclista la necessità di spostarsi da quelle ciclabili, per esempio Corso Sardegna è impraticabile, io devo farla tutti i giorni, almeno 6 volte al giorno, avanti e indietro, e rischio la vita ogni giorno. E va bene così perché io voglio andare in bici, quindi voglio continuare ad andare in bici, ma voglio farlo serenamente e senza avere paura. Credo che non avere paura nelle strade della propria città sia quantomeno un diritto. E quindi credo che siano anche molto importanti le campagne di prevenzione, comunicazione, ma soprattutto di anche credo che sia molto importante incentivare l'utilizzo alternativo di macchine e motorini, perché non si può vietare alle persone di utilizzare la macchina o di utilizzare il motorino, ma si può incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi come mobilità sostenibile, come mezzi di trasporto o biciclette. Sono sicura, abbastanza sicura, che fra tutte le persone qui presenti, forse solo io sono venuta in bicicletta oggi e altre forse Stefania, che è rappresentante FIAB, però se dovessi chiedere perché oggi non siamo venuti in bici, credo che la maggioranza delle risposte sarebbero o perché Genova è una città difficile perché è in salita, o perché la maggior parte di noi forse non si sente sicura ad attraversare le strade della propria città in bicicletta. E questo credo che sia un ottimo punto di partenza, un'ottima domanda da farsi, da cui poi partire per rispondersi su come agire rispetto alle politiche stradali e di sicurezza di questa città. Grazie.
Grazie per il suo contributo. Chiedo la parola al consigliere Aimé.
Grazie Presidente, ringrazio la presenza della Polizia Locale, la rappresentante della FIAB, giusto? FIAB. No, vorrei partire da due temi generali. Uno, l'uso dei cellulari alla guida. Io giro molto in autobus, però noto molto, l'autobus rimane in alto, quindi si vede bene dentro l'abitacolo come vengono usati i cellulari. Ora, credo che sia importante evidenziare questo grave comportamento, perché basta un attimo per distrarsi. Se ognuno di noi facciamo una prova dentro la macchina, nel traffico, a guardare un attimo il cellulare, in un attimo ci può essere un incidente. Perché è proprio una frazione di secondo. Il cellulare è gravissimo, secondo me, come comportamento. L'altra cosa invece è sugli attraversamenti pedonali rinforzati. Chiedo se esiste una mappatura degli interventi ancora da fare, perché credo siano molto importanti questi attraversamenti pedonali rinforzati. Ne sono stati fatti diversi nel territorio cittadino, ma ritengo che ce ne sono tanti altri da vedere se si riescono a installare. Entrando più un'altra tematica, a prescindere che i ciclisti, la maggior parte, sono tutti disciplinati, non voglio dire niente, è una premessa mia, però ho notato che c'è un'abitudine che si sviluppa nelle crose cittadine, sia nelle crose che nelle salite cittadine. Ad esempio, ne tiro giù una, salita di Oregina, dal Belvedere da Passano, vengono giù in gruppo tipo 10, 20, 15 e vengono giù a velocità fortissima, e sotto salita di Oregina c'è anche una scuola. Quando sbucano in via Boine c'è la scuola Gastaldi. Quindi questo, secondo me, è un comportamento che ho riscontrato in diverse crose della Val Bisagno, anche dalla Val Polcevera e anche soprattutto su quelli sotto il Righi in Oregina. Quindi, se è possibile, fare un monitoraggio e vedere se si possono mettere dei tornelli, perché tanti ci sono i tornelli, sono stati messi tanti tornelli in queste crose, in queste salite. Se si può vedere, di fare un monitoraggio e vedere in quelle critiche dove sono più, diciamo, battute, di mettere i tornelli, perché non vedo altro diciamo, motivo dissuadente. E altra cosa invece, nello specifico, volevo un attimino, non è tanto piccolo questo, il problema di via Bavari. Via Bavari sono state diverse riunioni con la polizia locale, con la polizia stradale, col municipio, con la mobilità, e allora, è emerso che in questo tratto che c'è dal ponte di Cavassolo, al ponte che va ad Avagna, in giù, vengono giù sparati. Sono stati già rilevati diversi incidenti, e io ho un prospetto che mi ha dato la polizia locale di questa zona, che va dal ponte di Cavassolo, quindi dal ponte di Avagna, fino alla galleria della Paglia. E in questo tratto qua, sulla destra, soprattutto sulla destra, ci sono dei centri abitati, dove stanno vivendo sempre da anni questa situazione di preoccupazione, di pericolo. In più abbiamo in quella zona lì via La Presa, nella prima curva dopo il ponte di Cavassolo andando giù, che non ha nessun attraversamento. Ci sono state diverse riunioni anche con l'ANAS, perché lì è anche competenza di ANAS, è emerso che la competenza c'è, concorrente, polizia stradale, polizia locale, perché ancora Comune di Genova, fino ad andare su verso La Presa di Bargagli. C'è la competenza, quindi ANAS, polizia locale, polizia stradale e mobilità del Comune di Genova. Quindi è stata fatta una proposta in una riunione che ancora adesso non vede, diciamo, la soluzione, nel senso che non sono state ancora installate, come concordato, dei dissuasori ottici in terra. Io credo che i dissuasori ottici un qualcosa fanno, cioè già un primo inizio per dissuadere proprio sulla velocità pericolosa di questi veicoli, sia motocicli che veicoli che vengono giù, sparati, ve lo dico che sono sparati, perché se uno dovesse applicare lì e mettere un'installazione di un autovelox, li becca tutti. Ora appunto mi rimetto alla vostra sensibilità per vedere di almeno mettere, piazzare questi dissuasori che sono stati richiesti diversi mesi fa. E un'altra cosa che ho riscontrato, nello specifico, una cosa molto molto pericolosa, speriamo che non succeda niente, però è una cosa nuova, l'assessorato sicuramente lo sa, però fino adesso non ha potuto mettere in pratica che altro che dei controlli, che hanno avuto il loro esito, però chiedo di più, nel senso, mi spiego, incrocio di via Emilia con via Donne della Resistenza, c'è una cattiva abitudine, soprattutto dove c'è adesso il cantiere dello scolmatore, di andare dal Ponte Gallo, quindi siamo in via Emilia all'incrocio di via Donne della Resistenza e Ponte Gallo, prendono da Ponte Gallo e vanno direttamente in via Donne della Resistenza, con le macchine che vengono giù da via, dalla parte di via Emilia col verde, quindi lo prendono in pieno. Poi, ancora più grave, le macchine che escono fuori dal supermercato della Lidl in via Donne della Resistenza, invece di incanalarsi via Donne della Resistenza e andare via verso via Trensasco, girano a sinistra e vanno in via Emilia, gravissimo, contromano. È un'abitudine ormai, finora è successo qualche piccolo incidente e secondo me occorre prevenire è sempre meglio di curare. E chiedo se si può mettere una videocamera oppure fare dei controlli assidui. Erano stati fatti un po' di tempo fa dei controlli. Appunto, questa situazione rischia di degenerare. Ve lo dico perché ormai è diventata consuetudine queste manovre pericolose in quell'incrocio. E con questo vi ringrazio e ho concluso. Grazie.
No, c'era ancora un intervento last minute, il consigliere Ariotti.
Grazie Presidente, in effetti mi sono prenotato in zona Cesarini, come si suol dire, ma vorrei dire che la visione del film Fantozzi contro tutti, con il fanatismo del Visconte Cobram, non mi ha invogliato all'uso della bicicletta, ma a parte le battute, che si ricorda il film ovviamente, c'era fanatismo assoluto, che tutti i dipendenti dovevano andare al lavoro, recarsi al lavoro in bicicletta, che sarebbe sicuramente una cosa anche molto salutare. Ma a parte le battute, Genova è una città con distanze importanti, io ad esempio abito sulle alture di Voltri e sarebbe difficoltoso raggiungere via Garibaldi e poi tornare al posto di lavoro a Bolzaneto e poi tornare su nella zona del CEP. E sicuramente sarebbe interessante poter ampliare, vado un po' fuori dal discorso, ma mi aggancio all'intervento dell'esperta del gruppo Rosso Verde, avere una rete metropolitana estesa in tutta la città, proprio per evitare anche l'uso delle automobili e perché no, poi per chi abita più nelle vicinanze ovviamente è interessante, è importante anche l'utilizzo delle biciclette e altri mezzi simili, dove assolutamente non sono contrario, anzi io devo dire che anche le spese di benzina autostrada sono molto elevate e quindi sarebbe bellissimo questo, ma questo è un altro argomento e sono tematiche da approfondire. Stamattina abbiamo effettuato una commissione dedicata proprio sulle piste ciclabili e ci sarà un aggiornamento nelle prossime settimane, quindi sarà importante anche magari partecipare alla prossima commissione per approfondire la tematica. Per quanto riguarda invece la sicurezza stradale, ricordiamo anche 1 milione di euro del Ministero proprio per anche gli attraversamenti, mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Devo dire che purtroppo nel nostro paese ci sono dei comportamenti alla guida che non sono consoni col codice della strada. Questo va affrontato in diversi modi, in diverse maniere, e qui hanno appena spiegato alcune delle soluzioni, ma purtroppo è proprio una questione culturale che ci colpisce un po' tutti come italiani e su questo dovremo migliorare. Non sono d'accordo per avere tutta la città zona 30, ma sicuramente per ogni strada, magari con una velocità, sì, non tutte devono essere 30, devono essere 50, 30, eccetera, però giustamente devono essere fatte deve essere fatto rispettare il codice della strada, questo sì. E poi nelle scorse commissioni, non ricordo quando avevamo fatto la commissione sulla sicurezza stradale, se questo è un aggiornamento, avevamo fatto presente alcuni attraversamenti pedonali in città che erano più pericolosi da attenzionare. Io non so se poi c'è un riscontro in merito a tutte le richieste, le proposte che avevamo fatto, ma anche il collega e me è andato nello specifico per diversi incroci, diverse vie della città. Sarebbe importante poi poter proporre delle modifiche o comunque tramite anche documenti, interrogazioni scritte, articoli 54, segnalare situazione per situazione, via per via, perché dalle piccole cose poi si andrà a migliorare la sicurezza di determinate zone. Grazie.
Grazie. Di nuovo chiesto la parola, consigliera. A lei.
Sì, grazie Presidente. Ma il collega Ariotti mi ha fatto venire in mente una domanda che forse non ho puntualizzato prima, cioè fare il punto, se possibile, Assessore, ad oggi, quali sono le zone 30 già attive nella città di Genova, quali sono in previsione, e ecco, era da collegare la domanda oltre alla sua visione dell'importanza di queste aree. E poi sempre su spunto, che ringrazio, del collega Aimè, lei ha assolutamente ragione, e per questo ho chiesto parola, anche per sottolineare la responsabilità del cittadino che non può appunto assumersi la responsabilità di dover garantire la propria sicurezza. Quindi non è il cittadino che deve preoccuparsi, Assessore, di come recarsi in bicicletta sulle alture, piuttosto che appunto garantire la sicurezza della propria vita nello spostarsi in sicurezza, ma il punto è quello delle infrastrutture. Quindi non possiamo delegare la responsabilità al singolo cittadino nell'utilizzo della mobilità sostenibile, della micromobilità, ma deve essere l'istituzione a garantire quella sicurezza lì, ed è un punto fondamentale, perché se noi andiamo avanti con la logica dello spazzolino di bambù oppure la responsabilità individuale dell'utilizzo dei comportamenti sostenibili, non risolviamo niente, a parte sentirci salvatori del mondo, ma all'esterno non c'è un granché di percepito. Questo non per dire che i comportamenti sostenibili non siano fondamentali, ma per riportare l'attenzione su le politiche, le policy delle città, sono quelle linee guida che davvero possono fare la differenza, e lei nella sua posizione ha la possibilità di dare queste direttive, queste linee programmatiche, quindi spostare, ripeto, la responsabilità dal singolo cittadino che fa quello che può, e a volte le possibilità sono molto diverse a seconda della persona e della vita che le persone si trovano a vivere, dalla responsabilità delle istituzioni che sono pagate, a cui ci si affida attraverso la democrazia per garantire quelle linee di sicurezza. E questo è un punto su cui voglio portare l'attenzione, a costo di ripetermi, ma sono stanca, ecco, di delegare la responsabilità al singolo cittadino. Grazie.
Sì, grazie consigliera, come abbiamo detto inizialmente, forse questi sono temi che potremmo affrontare in diverse commissioni, una con manutenzioni e magari una con mobilità, perché ha toccato degli aspetti che non riguardano direttamente questo assessorato, quindi magari organizzeremo altre commissioni, magari con due assessori insieme, in modo da poter avere le indicazioni politiche che ha richiesto. Parola adesso all'assessore per le risposte.
Non mi sottraggo a dare la mia visione, però. La mia visione la darò. Allora, partiamo dal primo dato che è stato dato scusate il gioco di parole, sui sinistri, dove vedono Genova al terzo posto. Io sono palermitano, quindi conosco bene le dinamiche dei sinistri di Palermo. Siccome la classifica viene fatta sulle constatazioni che vengono fatte, se ci sono moltissime meno città del sud è semplicemente perché difficilmente si fanno le constatazioni. o comunque hanno una percentuale di constatazioni minore rispetto a quelle che si fanno al nord. Quindi il fatto che a Genova ci siano meno incidenti è semplicemente perché non c'è traccia sulle città medio-grandi del sud. Questo io lo do come dato certo. Voglio subito togliere il dubbio sul discorso del limite 30 e su quello che penso io. Quello che penso io è che sicuramente in alcuni contesti, in alcune strade, il limite 30 è un utile strumento per ridurre la pericolosità della strada. Va ovviamente studiato su quale mettere questo limite 30, perché ha una controindicazione il limite 30, che non sempre il limite 30 è un utile strumento su determinate strade a diminuire la pericolosità di quella strada, ma il rischio è che si aumenti invece l'incidentalità legata al fatto che un limite 30 su determinate strade, soprattutto su quelle magari un po' più larghe e su quelle magari dove si può andare a una velocità diversa, determina maggiore distrazione. Sicuramente meno pericolosità, perché ovviamente, come diceva lei, se viene investita quella persona ha più probabilità di salvarsi se va a 30 o se va a 50 l'auto che la investe. Però il limite 30 determina una maggiore distrazione alla guida, perché si va a una velocità più bassa, e poi anche da un punto di vista ambientale è dimostrato che le macchine a una velocità ridotta emettono un maggiore inquinamento ambientale. Quindi di conseguenza bisogna fare il ragionamento un po' più ampio. Ripeto, il limite 30 su alcune determinate strade è un utile strumento. Se poi andiamo però ad analizzare i dati, avete citato Bologna come la prima città che ha istituito il limite 30 su tutto il territorio cittadino, su quasi tutto il territorio cittadino. Effettivamente su Bologna nei primi sei mesi del 2024 ci sono degli aspetti molto positivi sull'introduzione del limite 30, che sono sostanzialmente una riduzione del 10% degli incidenti stradali, il limite in linea con le riduzioni degli incidenti stradali che abbiamo a Genova quest'anno senza il limite 30 to cure su tutto il territorio. Abbiamo un calo del 33% dei deceduti, su Genova abbiamo un 25% di calo dei deceduti se andiamo a fare il confronto sui nove mesi. Abbiamo uno strano dato dell'aumento del 66% delle persone in prognosi riservata, perché ovviamente l'incidente con velocità più bassa determina magari una riduzione della morte, però sta aumentando invece quella delle conseguenze, non morte ma comunque conseguenze gravi. Su Genova la diminuzione delle morti è 23%, non 25%. Noi abbiamo, come dire, sicuramente ha adottato una strategia diversa, che non è to cure quella del 30%, ma cercare di individuare delle strade dove è necessario il limite 30, prevalentemente dove ci sono delle scuole, secondo me è un lavoro che va fatto, cioè di fare sì che le macchine dove ci sono delle scuole non superino i 30 km/h. È un lavoro che sta facendo l'assessore Campora, e ripeto, qua magari una commissione con l'assessore Campora, per valutare insieme a lui e per prendere degli spunti e dei suggerimenti su quali sono le strade che possono essere oggetto di una valutazione di limite 30. Se andiamo a vedere poi il dato poi ponderato rispetto agli abitanti, Bologna non è una città più sicura dal punto di vista della sicurezza stradale, perché Bologna oggi conta 390.000 abitanti e conta nei primi sei mesi 5 morti su strada. Noi abbiamo 560.000 e su 9 mesi ne contiamo 7. Quindi sostanzialmente siamo, ripeto, il dato più bello è zero, e noi dobbiamo lavorare ad ambire al dato zero di morti su strada. Però se andiamo a ragionare su chi ha una strategia diversa rispetto a quella del Comune di Genova, non mi sembra che siamo molto distanti, anzi forse su alcuni dati siamo messi meglio rispetto a Bologna. Poi abbiamo tanto da fare, perché comunque per me 7 morti sono troppi. Zero è il risultato che noi dobbiamo raggiungere. Sicuramente l'individuazione di alcune strade zone al limite 30 potrebbe aiutarci a continuare verso questo trend di riduzione della sinistrosità. Bisogna sempre stare attenti, perché ripeto, su alcune strade il limite 30 può essere invece un incremento di rischio incidentalità, perché determinerebbe comunque in alcuni casi aumento di nervosismo, perché si aumenta la percorrenza delle strade e quindi sulle persone alla guida aumenta il nervosismo alla guida, perché aumenta il traffico, aumenta la permanenza dei veicoli su strada e quindi aumenta il traffico, aumenta la distrazione, perché andando molto piano la gente si distrae molto più facilmente, Quindi vanno valutati tutti gli aspetti, però non dobbiamo essere chiusi, secondo me, come ha detto qualcuno, non dobbiamo essere talebani sul 30 ovunque, non dobbiamo essere talebani sul fatto che invece bisogna essere liberi di andare come ci pare sulle nostre strade, perché sulle nostre strade ci sono utenti che vogliono andare in bicicletta e noi dobbiamo far sì che debbano essere tutelati al massimo, quindi incrementando le sanzioni per quanto riguarda quelli che parcheggiano sulle piste ciclabili, aumentare le piste ciclabili. Credo che il lavoro che ha fatto l'assessore Campo in questi 7 anni di incremento delle piste ciclabili è sotto gli occhi di tutti. È vero, partivamo da zero, quindi l'incremento esponenziale che abbiamo avuto delle piste ciclabili era facile, però oggi possiamo dire che sul territorio genovese il percorso che noi abbiamo intrapreso di incremento delle piste ciclabili è quello corretto, perché dobbiamo mettere nelle condizioni qualunque utente della strada di poter utilizzare le strade in maniera sicura, dando però anche la possibilità a chi vuole andare in macchina o in scooter come me di poterlo fare senza però arrecare danni agli altri. C'è sempre, come dire, quello che deve guidare l'azione è il buon senso e prendere comunque anche quello che di buono viene fatto in altre città. Ritengo che il limite 30 su alcune zone sia veramente utile e va perronato. Assolutamente è una strada che va percorsa, bisogna però farlo con molta saggezza e pesare quelle che sono tutti i pro e i contro. Non so se c'erano altre domande. Si è disegnato altre domande? L'ha visto qui. Guadagni lo stipendio e rispondi anche tu a qualcuno. Scherzo, ovviamente, solo guadagni in altra maniera lo stipendio.
Diamo allora la parola al dottor Manzo.
Sì, buonasera. Io partirei dall'audita della FIAB per quanto riguarda il numero di incidenti. Chiaramente l'assessore Gambino faceva riferimento alle constatazioni amichevoli che probabilmente sono più aduse in alcune città e meno in altre. Probabilmente Genova è una città dove la richiesta di ausilio della polizia locale nella rilevazione degli incidenti è più diffusa rispetto che in altre città. Sull'uso improprio di ciclabili e sull'odioso fenomeno della doppia fila, l'azione che è stata posta in essere nel corso dell'anno 2024 è sicuramente un'azione molto come dire, di contrasto a queste infrazioni, a norme di comportamento basilare che sono recate dal codice della strada. Abbiamo potuto vedere prima nelle slide che l'aumento delle sanzioni specifiche su queste due infrazioni al codice della strada sono aumentate vistosamente. Non è un caso, perché l'attenzione appunto che è stata rivolta a questo fenomeno odioso, che insomma in città è abbastanza diffuso, è stata importante. È un'azione incessante, quotidiana, di controllo, di monitoraggio sia delle piste, delle corsie ciclabili principali che su cui abbiamo riscontrato una maggiore incidenza anche di incidenti stradali, quale quelle di Corso Sardegna, che c'è anche magari un centro commerciale adiacente, quindi c'è questo brutto, come dire, questa brutta prassi di parcheggiare in doppia fila e occupare la corsia. Su questo abbiamo fatto dei servizi dedicati e credo che gli effetti siano comunque positivi, posto che le segnalazioni specifiche dei cittadini a riguardo sono in calo. Per quanto riguarda le sanzioni di velocità, abbiamo come dire, in precedenza evidenziato attraverso le slide che chiaramente l'azione di contrasto non si limita soltanto all'attività di rilevazione a distanza delle infrazioni mediante sistemi elettronici, ma anche attraverso l'attività su strada degli agenti, che oltre a sanzionare il limite di velocità imposto dal codice della strada su una determinata via, c'è anche la possibilità di avvalersi dell'articolo 141 del codice della strada, che appunto consente all'operatore di fare una valutazione caso per caso delle situazioni di velocità eccessiva, che possono comunque commisurate anche alle condizioni di traffico, quindi anche alla presenza eventualmente di istituti scolastici o comunque di altre, come dire, strutture su cui c'è un'insistenza importante di utenti ridotti a rischio, deboli, quali bambini o anziani. anche in questo caso l'agente può sanzionare, come abbiamo visto in precedenza, le sanzioni sono tante, sono in crescita, proprio per colpire il fenomeno della velocità non adeguata, sia basandosi sul limite strettamente inteso, quello previsto dal codice, ma anche da quello di buonsenso e di valutazione caso per caso che è effettuata dall'agente su strada. Non ho dati specifici per quanto riguarda la Galleria Mameli. La Galleria Mameli e in particolare l'intersezione con Piazza Palermo è spesso punto di controllo nei weekend per controlli chilometrici, posto che comunque è una galleria di afflusso da Levante verso centro. Mi prometto eventualmente di fornire i dati sulla galleria, ove avesse curiosità di conoscerli prossimamente. Comunque anche su quella specifica galleria noi abbiamo fatto dei controlli di velocità non adeguata, non con strumentazione ma con l'occhio dell'operatore, in base alle condizioni di traffico. Per quanto riguarda le richieste del consigliere Falcone, accogliamo chiaramente il suggerimento di introdurre dei grafici, delle linee di tendenza per la prossima commissione, che sicuramente possono offrire uno spaccato più veloce di quelle che sono le linee di tendenza e gli orientamenti. Anche accogliamo positivamente il suggerimento di aumentare le campagne di informazioni, che chiaramente non sono mai abbastanza, perché chiaramente in questo solco noi abbiamo proprio sottoscritto una convenzione con ACI e le scuole guida, proprio per aumentare la campagna informativa accanto all'attività didattica che viene compiuta nei confronti di chi deve conseguire una patente di guida. Per quanto riguarda l'uso del telefono, noi abbiamo nella scorsa estate, a luglio esattamente, effettuato una giornata dedicata proprio a questa infrazione, perché avevamo intenzione di conoscere un dato giornaliero di quanto era diffuso il fenomeno, e abbiamo constatato 151 sanzioni in una giornata, dedicandoci soltanto a questa tipologia di infrazione. Quindi chiaramente il lavoro da fare deve chiaramente coniugarsi un'attività di campagna informativa e poi un'attività di controllo per cercare di limitare per quanto possibile il ripetersi di questi fenomeni che comunque incidono negativamente sulla sicurezza stradale, poi in ottica di linea generale. Per quanto riguarda le aree 30, credo che abbia risposto l'assessore. Chiaramente quelle sono valutazioni che possono essere condotte strada su strada. Non conosco specificamente le situazioni delle altre città in cui vengono adottate le aree 30, quindi non mi soffermerei oltre rispetto a quello che è stato affermato dall'assessore. Chiaramente il codice della strada consente di adottare delle ordinanze per istituire delle aree 30 in relazione ai parametri che poi vengono fissati dall'amministrazione. Sì, guardi, io ho chiesto il dato ma ancora non mi è stato fornito. So che ci sono delle aree 30, ma sto raccogliendo dei dati perché non mi hanno risposto tempestivamente. Se durante la commissione mi risponderanno, glielo fornirò. Al momento non ce l'ho questo dato. Per quanto riguarda il consigliere Aimè, anche lei ha fatto riferimento all'uso dei cellulari alla guida, le assicuro che è uno dei comportamenti che è stato posto in cima alle priorità del comando, e quindi anche nei prossimi tre mesi del 2024 e in futuro saranno replicate queste azioni specifiche a largo raggio per il contrasto di questa particolare fenomenologia. Ho preso appunti per quelle specifiche che mi ha segnalato, e chiaramente sarà poi nostra cura darle un riscontro su quelle che sono le evidenze che proverranno dai funzionari del territorio. Credo di aver terminato.
Grazie al vicecomandante, mi ha chiesto la parola per un brevissimo intervento la consigliera Ghio.
Sì, grazie Presidente, possiamo dire che sono stata eletta dall'opposizione per essere un po' portavoce di tante istanze, perché intervengo in più momenti. Sì, aspetto il dato e ringrazio il dottor Manzo, perché è molto interessante capire quali sono esistenti e quali in elaborazione, in che tempi, non so, poi sicuramente bisognerebbe fare una commissione di concerto con gli altri assessorati, ma siccome magari verrà convocata nel 2000 mai, intanto se riuscissimo ad avere questi dati attraverso la presidenza, caricarli sulla cartella, sarebbe cosa utile anche per arrivare preparati poi alle prossime commissioni con gli altri assessorati e affrontare il problema con dei dati alla mano. Poi volevo solo fare una riflessione, se mi è consentita, per quanto ha detto l'assessore Gambino, su cui ci troviamo spesso un po' agli opposti come linea di pensiero, però per ora lo scambio è sempre stato rispettoso da entrambe le parti, quindi riconosco la divergenza, ma non per questo ci tengo comunque a portare una rappresentanza che è diversa su tanti temi. Infatti la ringrazio perché mi ascolta sempre con estrema attenzione. Lei prima ha toccato il punto del diversi punti confrontando dei dati, quelli di Bologna e quelli di Genova, che secondo me sono difficili da confrontare sia per la conformità della città. Lei poi ha citato il numero di abitanti a Bologna, che non arriva a 400.000, ma c'è da tenere conto di tantissimi studenti che non hanno la residenza a Bologna, perché è un grande problema quello della residenza, lo sappiamo anche per il voto, ma che sono per lo più chi utilizza le biciclette, quindi sono dei numeri un po' sfalsati, soprattutto se paragonati a Genova con... Non ho capito. Sì, più o meno. No, è difficile paragonare i due dati e direi che certo un ottimo lavoro, ma non possiamo fare un paragone con Bologna sui morti della strada. Dovremmo sentirci bravi perché in qualche città c'è qualche dato peggiore, ma mirare più che altro al miglioramento e a dove i numeri sono zero, perché tra l'altro stiamo paragonando due città molto differenti. Poi la differenza che a me in qualche modo piace ricordare a me stessa tra la politica e la policy è quella che offre delle soluzioni concrete ai problemi della città, la politica è quella che spesso si perde nelle ideologie. Lei dice a 30 km all'ora la gente si innervosisce, c'è un grande consumo di smog, e ne ha dette altre che adesso non mi sono segnate, ma sono tutte vere. Il punto di caduta però è riuscire a disincentivare le persone a utilizzare l'automobile, così che non ci sia lo stress, il nervosismo, lo smog, e promuovere delle alternative che siano davvero accessibili per tutti, compreso il commissario Ariotti e per chi non abita in centro, per poter avere delle alternative valide all'utilizzo della macchina, perché sennò è ovvio che lasceremo la responsabilità a chi se lo può permettere solo sul mezzo privato. Nel momento in cui noi come città puntiamo su i mezzi pubblici, l'intermodalità di scambio, che vuol dire treno, autobus e non dover aspettare un mezzo pubblico per mezz'ora, delle ciclabili che siano utilizzabili davvero da tutti e garantendone la sicurezza, a quel punto allora non c'è più bisogno di parlare di nervosismo della persona seduta in macchina. Chiudo con una frase, se me lo permettete, non c'è il traffico, quando noi siamo in coda in macchina non c'è da pensare a maledetto traffico, in quel momento siamo noi il traffico, ma se non abbiamo delle alternative, anche lì la responsabilità è delegata al cittadino, deve essere l'amministrazione ad avere la responsabilità di trovare delle soluzioni e dare delle alternative. Grazie.
Grazie. Commissario Lograsso.
Sì, non sono intervenuto perché stava bene tutte le discussioni. L'ultimo intervento ho fatto, io capisco che vogliamo tutti vivere nelle città delle favole, ma ci sono le esigenze di tutti i cittadini, di chi va in bicicletta, di chi è obbligato a prendere la macchina per motivi di lavoro e a chi diciamo usa anche altri veicoli. Io facevo riferimento all'assessore che ha detto bene, scusi, perché c'è una piccola differenza tra chi usa la macchina e chi usa la moto. A volte bisogna avere delle esperienze nella vita per capire che se io sono in moto, e le moto fanno bene alla città di Genova perché non ingorgano con le macchine le proprie strade, che è un mezzo purtroppo che serve ai cittadini per andare anche a lavorare. Se noi mettiamo limite al freddo da tutte le parti, d'inverno, se arriva un colpo di vento, tu avrai altri morti, altri feriti, perché con la moto a 30 all'ora non si può andare, ti butta giù. arrivano delle volate di vento, quindi è giusto esaminare in quale strade e in quale circostanze bisogna mettere il limite dei 30 e il limite dei 50. Volevo solamente precisare solamente questo aspetto, grazie.
Grazie, allora ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio gli uditi, il polizia locale, l'assessore, dichiaro chiusa la commissione.